Buonasera, bentrovati e bentrovate. Questa è l'ottava puntata del quinto ciclo dal titolo Solo un salto e la ragione diventa follia, un ciclo dedicato alla salute mentale. Io sono Anna Gatti, sono dell'AISAM di Padova, Associazione Italiana Tutela Salute Mentale, e oggi parliamo di i gruppi appartamento a Padova, un'esperienza di residenzialità in autonomia. In Italia si stima che siano oltre a 400.000 le persone, anziani, minori, disabili, con problemi di salute mentale e dipendenze, che sono ospitate in residenze. La spesa per la residenza nella salute mentale in Italia si stima sia circa il 50% della spesa totale. E quindi si tratta di un investimento importante. La residenza nella salute mentale significa un investimento in spese che sono direttamente indirizzate a un percorso di cura, quindi un aspetto sanitario, ma anche la spesa in residenze che rispondono all'esigenza per quelle persone che hanno una difficoltà, una fragilità nella loro autonomia e che hanno bisogno quindi di essere accolte, di essere sostenute in un percorso di residenza fuori dal nucleo familiare. E quindi ci sono varie soluzioni, ci sono le comunità terapeutiche residenziali protette, ci sono le residenze protette, c'è l'affido familiare per adulti, eterofamiliare, ne abbiamo parlato nella trasmissione del 22 marzo del 2019 con la dottoressa Gabriella Bressaglia, e ci sono anche i gruppi appartamento di cui parleremo proprio questa sera. E sono differenti soluzioni, alcune appunto temporanee, altre invece sono delle soluzioni che tendono ad essere definitive. Perché parliamo oggi dei gruppi appartamento? Perché i gruppi appartamento ci sembrano una soluzione ideale perché diciamo, danno una maggiore autonomia alle persone che vivono in gruppi di 3, 4, come vedremo, all'interno di un appartamento, si organizzano, imparano da soli a cucinare, a fare la spesa, a decidere cosa fare durante la giornata, a pulire l'appartamento, eccetera. Quindi sono quella soluzione, secondo noi, diciamo, a cui dovremmo tendere, dovremmo un po' tutti tendere per vivere al meglio la propria vita, anche avendo un problema appunto di salute mentale. Oggi per parlare di questo argomento abbiamo scelto di parlare dell'esperienza di Padova. Questa è una radio che ogni tanto anche parla di Padova, perché spesso siamo anche fuori su esperienze di anche di altre zone del Veneto. E abbiamo deciso di parlare dell'esperienza di Padova e per questo abbiamo invitato la dottoressa Elena Bertorelle. Buonasera Elena.
Buonasera.
Allora, Elena Bertorelle è laureata in scienze dell'educazione ed ha cominciato nel 2000 a lavorare nella comunità terapeutica La Meridiana come educatrice e a seguire sempre come educatrice i gruppi appartamento sia protetti che autonomi. Dopo ci spiegherà meglio che cosa significa gruppi appartamento protetti e autonomi. A partire dal 2008 ha cominciato a formarsi sul metodo della riabilitazione biopsicosociale e dal 2014 è referente di area salute mentale per la cooperativa Il Portico, che fa parte della cooperativa Polis Nova, no?
Gruppo
E
Polis. Sì,
Gruppo Voli, scusa che c'è, scusate,
vai.
ci sono varie denominazioni, non sempre. E abbiamo con noi anche il dottor Carmelo Miola. Buonasera, dottore.
Buonasera a tutti.
Buonasera.
Non è la prima volta che arrivo in questa trasmissione, comunque un salutone forte
Va bene, grazie, grazie. Non è la prima volta e non sarà l'ultima, spero. Va bene, dottor
a tutti.
Carmelo. Sì.
Speriamo
Allora,
proprio di no, dai.
no. Allora, il dottor Carmelo Miola è medico psichiatra e psicoterapeuta della famiglia, attualmente è dirigente medico della USS 6 Euganea, è diventato responsabile di tutta la linea riabilitativa della USS 6 Euganea, è didatta della Scuola di Terapia Familiare Sistemica di Milano. e Padova e supervisore di equipe cliniche di diverse URSS italiane. Fa parte dell'equipe nella diocesi di Padova che si occupa dei disagi dell'anima. Ci sono tante cose in questo suo curriculum, noi per ora parliamo solo della linea riabilitativa, perché
Sì,
se no
per carità.
siamo decisamente fuori tema.
Una cosa alla volta facciamo.
Una cosa alla volta, certo. Poi c'è anche la dottoressa Monica Vigolo. Buonasera, dottoressa.
Buonasera a voi.
Dottoressa Monica Vigolo è assistente sociale ed è coordinatrice, scusate, della residenzialità leggera. Poi ci spiegherà cos'è la residenzialità leggera, sempre presso la URSS 6 di Padova, quindi che copre Padova e tutta la provincia. E poi con noi ci sono per raccontare della loro esperienza Roberto Moro. Buonasera Roberto.
Buonasera a tutti.
Allora, Roberto Moro ha 56 anni, è approdato al gruppo appartamento autonomo dopo vari cambiamenti di domicilio a scopo riabilitativo dal punto di vista psicologico. Bene, poi c'è anche Carlo Bertorelle. Buonasera Carlo.
Buonasera.
Carlo Bertorelle ha 30 anni, ha frequentato prima il liceo scientifico Curiel, poi è andato presso l'Istituto del Perito Informatico Ferraris, poi ha avuto un po' di problemi, insomma, di salute e è entrato nel percorso riabilitativo e anche lui ha approdato nel gruppo Appartamento Autonomo e ci parleranno sia Roberto che Carlo della loro esperienza. Allora, un'altra cosa a premessa di questo, perché non abbiamo ancora finito le presentazioni, questa trasmissione partecipa al progetto Distanti ma vicini in rete per la salute mentale, che è finanziato dalla Regione Veneto con risorse appunto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Bene, abbiamo fatto tutta questa presentazione, adesso io comincerei con fare le domande e la prima domanda che vorrei fare al dottor Miola è: noi abbiamo parlato del percorso riabilitativo, ma in che modo si entra nel percorso di riabilitativo residenziale, no? Che non è affatto scontato, cioè è un percorso di cura, ci sono altre persone che hanno una malattia, ma che non entrano in questo percorso di cura di residenzialità. Allora, come si entra e perché? E quali sono di solito le tappe che una persona fa in questo percorso?
Ma l'ingresso è il problema di salute, come accennava prima lei, Anna, che evidentemente nel momento in cui insorge un problema di salute o un problema più specifico di salute mentale, evidentemente ci sono dei percorsi assistenziali pubblici a cui le persone si devono rivolgere. Quindi la prima, io dico sempre, la prima risposta che il nostro cittadino deve trovare è con la medicina di base. Un qualsiasi problema di salute, il nostro cittadino si deve rivolgere al medico di medicina generale. Sarà il medico di medicina generale che, in base al problema di salute, destina lo specialista. Allora, se uno ha un problema dermatologico, giustamente va inviato dal dermatologo, ma chi ha un problema di salute mentale viene inviato dallo psichiatra. Quindi l'accesso alla salute mentale avviene attraverso la medicina generale. Questo nella gran parte dei casi. Altre situazioni, e sono situazioni però un po' anomale, diciamo, sono le situazioni di urgenza, che se una persona invece ha un problema di salute acuto, può essere che venga ricoverato all'interno di un ospedale e che all'interno del pronto soccorso il medico generale del pronto soccorso lo destini ai nostri servizi di diagnosi e cura. Questo è l'accesso, tra virgolette, alla salute mentale. Quindi è questo importante, la prima cosa più importante che i cittadini devono, tra virgolette, comprendere, che un qualsiasi problema di salute abbiamo la medicina generale che ci dà una risposta. Il medico di medicina generale che fa un primo discernimento, una prima diagnosi differenziale sul problema di salute che presenta il suo utente. Allora, è evidente che o l'accesso allora per rispondere meglio alla domanda, nel momento in cui viene inviato un cittadino in difficoltà, viene inviato ai servizi di salute mentale, esistono, la salute mentale ha dei percorsi all'interno, in generale i percorsi più frequenti sono i percorsi che vengono seguiti al centro di salute mentale. Il centro di salute mentale che è un'organizzazione con una serie di ambulatori, con una serie di specialisti psichiatri, con una serie di equip che si occupano in maniera differenziata dei loro utenti. Questo è in generale, perché la gran parte delle volte, la gran parte dei disturbi, diciamo, specialmente i più, tra virgolette, comuni o i più leggeri, parliamo dei disturbi d'ansia piuttosto che dei disturbi depressivi leggeri, vengono trattati all'interno di questo ambulatorio. Le persone hanno un momento di difficoltà, devono seguire un percorso di recupero da questa difficoltà e quindi possono proseguire la loro vita normalmente.
Eh
Okay? Questo è per quanto riguarda una serie, la gran parte dei disturbi. Okay? Allora, su questo però noi comprendiamo già un primo concetto che per noi è fondamentale, che ogni disturbo mentale, tra virgolette, purtroppo provoca anche la semplice crisi d'ansia, provoca in qualche modo delle difficoltà e queste difficoltà vanno affrontate e vanno in qualche maniera elaborate e risolte all'interno di un percorso. Tanto è vero che il termine recupero, il termine riabilitazione, vuol dire proprio abilitare di nuovo. Immaginiamo che una persona stia bene fino a un certo periodo della sua vita, accusa un disturbo psichico e da questo disturbo psichico deve effettuare un percorso di riabilitazione, abilitare di nuovo, che vuol dire proprio il recupero di quelle funzioni che sono andate perse. Ok? Qualsiasi disturbo mentale purtroppo provoca in qualche maniera qualche difficoltà che poi deve essere messa a posto. Quindi il termine recupero, ma per dirla meglio in inglese, il termine recovery vuol dire esattamente recupero di una funzione o di diverse funzioni che sono state attaccate dall'insulto psichico. Questo è il concetto di fondo. Allora, inizialmente i pazienti vengono presi in carico allora dai centri di salute mentale e saranno i colleghi in ambulatorio che riescono a comprendere attraverso una serie di colloqui con il paziente, con la famiglia del paziente, che riescono a comprendere quale percorso sia più indicato per la persona. Come dicevo prima, i percorsi ambulatoriali sono i più frequenti, ma non sempre per recuperare queste funzioni servono solo i percorsi ambulatoriali. Molto spesso servono dei percorsi appunto residenziali, strutturali, dove le persone devono, tra virgolette, dedicare un periodo di vita a questo lavoro specifico all'interno di strutture più o meno protette che siano queste strutture per poter avere un reinserimento sociale adeguato alle loro forze e alle loro capacità. D'accordo? Quindi questo
Sì,
è un po'.
ma la
Prego.
domanda era comunque per capire, cioè,
Sì, prego.
sappiamo che non è che tutti vanno nel percorso della residenza, insomma, che c'è una
No,
percentuale che è
assolutamente.
piccola,
Ha
questo è
una
una premessa, mi
percentuale.
sembrava importante, comunque,
Certo.
anche se su questo c'è un investimento importante, cioè, abbiamo detto sul
Certo, perché?
50%, lei prima mi
Certo.
contestava che non fosse 50%, forse era un po' meno. Comunque è sicuramente
No,
una
no,
risorsa importante.
no, un
Ma ci
impiego di
arriva alla
energia.
residenza a decidere di scegliere per una persona che sta male in una residenza per quale motivo? Quali sono gli elementi che mi fanno scegliere, che fa scegliere a lei?
Primo,
Perché immagino che sia lei e il
certo,
medico
primo.
psichiatra che. Per quale motivo uno dice va bene, tu non sai, perché vuol dire non toglierlo dalla famiglia, vuol dire toglierlo anche dal
Certo.
lavoro, dalla scuola, da una serie di cose e metterlo temporaneamente per un tempo che poi può essere più o meno lungo in quello che appunto viene detto il percorso riabilitativo. Oggi noi trattiamo solo l'ultima parte di questo percorso riabilitativo, ecco, che è
Sì.
gruppo appartamento, però c'è un prima, ci sono le comunità terapeutiche, eccetera, eccetera.
Certo.
Diciamo.
Quindi la domanda specificamente come lei me la chiede. È evidente che sottende una cosa. Ci sono diversi disturbi mentali a cui le persone possono andare incontro, ci sono diverse gravità di questi disturbi e in base alla gravità vengono scelti i percorsi. Allora, come dicevo prima, no? Siccome il disturbo mentale più frequente rimane la sindrome ansiolo-depressiva, la gran parte delle sindrome ansiolo-depressive non è che necessitano di un percorso strutturale, comunitario o di gruppo appartamento. Okay? La gran parte dei disturbi viene affrontata attraverso delle terapie ambulatoriali, psichiatriche, psicologiche, con componenti educative, sociali, è quello che ci può essere. Infatti, invece, quando entriamo nei disturbi mentali gravi, invece la situazione è un po' più complessa, ok? L'insulto, tra virgolette, la malattia, purtroppo va a, tra virgolette, a ledere e va a compromettere delle funzioni che magari il paziente aveva. Allora, facciamo un esempio tipico, ma non perché tutti siano nello stesso modo, ma un ragazzo giovane dalla nascita ha un suo sviluppo psicoaffettivo più o meno normale fino all'età di 15, di 20, di 25 anni e a un certo punto va incontro a una grave crisi psichica. Ok? Questa grave crisi psichica purtroppo fa perdere al soggetto le abilità che precedentemente aveva. E più grave è l'insulto, più grave è il disturbo e più queste abilità che la persona aveva vengono minate. Ecco che allora compare l'idea della riabilitazione. Cosa vuol dire il termine riabilitazione? Vuol dire abilitare di nuovo, andare a riprendersi quelle abilità che in qualche maniera si sono assopite con la malattia e che devono essere riattivate. Che sono abilità personali, che sono abilità relazionali, che sono abilità sociali. Allora, ecco allora il termine riabilitazione ed ecco quindi anche spiegato il motivo per cui, tra virgolette, purtroppo molte persone hanno bisogno di un intervento più importante, non solo ambulatoriale, ma anche residenziale.
Va bene.
Ovviamente i nostri percorsi, Anna, se posso proseguire, se vuole proseguo, allora i nostri percorsi evidentemente hanno tutta una graduazione di intervento, no? Ci sono i percorsi che cominciano dalle CTRP, dalle comunità terapeutiche residenziali protette, che noi dividiamo in CTRP di tipo A e CTRP di tipo B, sono comunque strutture protette nelle 24 ore, quindi che hanno un'assistenza specifica nelle 24 ore, sono strutture queste che sono tutte a carico del sistema sanitario, dove i pazienti non pagano, il contributo viene tutto sostenuto dal sanitario, mentre invece ci sono dei percorsi dopo le CTRP di tipo A e tipo B. Con una protezione nelle 24 ore, esiste tutta una serie, tra virgolette, di strutture dove la protezione non è nelle 24 ore, è nelle 12 ore. Qui parliamo delle comunità alloggio di base, è nelle a fascia orarie, e qui parliamo appunto dei GAP, dei gruppi appartamento protetti, fino ad arrivare poi all'esperienza che noi qui a Padova abbiamo già sperimentato fino alla fine degli anni, a partire dalla fine degli anni 90, con tutta una serie di gruppi appartamento autonomi, che vuol dire che non hanno una protezione sanitaria specifica, ma che sono esperienze che qui a Padova, devo dire, sono state sperimentate da molti anni. Ne abbiamo molti di questi gruppi appartamento autonomi, ma poi la dottoressa Bertorelle e la dottoressa Vigolo entreranno anche nello specifico di questa parte di residenzialità che si chiama leggera, proprio perché è leggera la protezione che il sanitario dà.
Va bene, sì. Allora pensavo di intervenire un po' la dottoressa Vigolo, no? Che ci parla un po' di questa residenzialità leggera. Come è strutturata la residenzialità leggera nella ULSS 6 di Padova?
Allora, intanto come numericamente nella UOC1, quindi nel territorio della ex 16, le esperienze sono nate intorno al 2001 e sono in questo momento 17 appartamenti per un totale di 50 persone inserite in queste esperienze abitative. Mentre nel territorio del Cittadella Caposalvero, che ha una storia un po' diversa dalla nostra proprio perché è un'altra US, quindi con tutto un retroterra diverso, le esperienze sono 4 appartamenti per un totale di 10 persone inserite. La specificità delle due realtà è legata al fatto che a Padova questo tipo di esperienze nascono in collaborazione con il privato accreditato che storicamente ha sempre gestito una parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie, e quindi per favorire l'uscita dal circuito psichiatrico e per permettere alle persone che non avevano una famiglia piuttosto che raggiungere un obiettivo, diciamo così, evolutivo, di trovare una soluzione abitativa, quindi al di fuori di tutto quello che è il circuito della psichiatria. Quindi è stato fatto nel 2009 questo protocollo di collaborazione tra la direzione dei servizi sociosanitari, le cooperative alcune delle cooperative coinvolte nella gestione delle strutture e il Dipartimento di Salute Mentale, proprio per favorire e per promuovere questo tipo di soluzioni. Successivamente, con la normativa che ha un po' riorganizzato tutta la residenzialità extra ospedaliera, ha trovato come dire, ulteriore importanza a questo tipo di soluzioni, e c'è proprio un allegato che parla delle residenzialità leggera intendendo proprio queste situazioni abitative autonome. È stato fatto un coordinamento regionale anche a livello proprio della Regione Veneto proprio per approfondire questa realtà e per capire qual è il modello migliore che migliore o che ha maggior risposta rispetto a tutto il territorio. Allora, per Padova un po' si è cercato di promuovere sia la collaborazione con le famiglie, sia la collaborazione con gli enti locali, sia la ricerca nel libero mercato, proprio per trovare delle soluzioni che potessero essere accessibili anche agli utenti e che favorissero l'uscita dai gruppi appartamenti prevalentemente. La maggior parte di queste esperienze nascono tra persone che a vario titolo, diciamo così, si conoscono. Si cerca di favorire la nascita di gruppi di solito 3 persone, proprio perché è un numero che permette di avere una realtà non di coppia ma di piccolo gruppo, di solito misti, cercando appunto di favorire anche la scelta reciproca tra le persone, proprio perché queste possono essere caratterizzate da soluzioni abitative. Nel nostro territorio di Padova la maggior parte nascono appunto in collaborazione col privato accreditato, nel territorio di Cittadella Caposalvero invece nascono con un coordinamento da parte del servizio pubblico, però diciamo che le caratteristiche sono comunque molto simili, nel senso che rientrano tutto nel campo del sociale, sia rispetto alla gestione sia i costi, che sono tutti a carico della persona, della famiglia,
della famiglia o del comune nel caso in cui la persona non abbia un reddito proprio, no? Immagino.
Allora, gli appartamenti autonomi non è detto, nel senso che per i DAP è prevista la compartecipazione come da DPCM, quindi è una...
Adesso mi uso troppi acronimi, dottoressa. Un attimo. Allora, gruppi appartamento protetti sono i GAP. Sì. E i gruppi appartamenti autonomi invece sono quelli di cui vorremmo parlare un po' di più questa sera, che sono quelle situazioni in cui le persone stanno insieme. Vediamo che a Padova c'è stata questa soluzione che nasce anche da un'intesa tra la ULS, l'ex ULS 16 di Padova e 3 grosse cooperative, no? Che sono la cooperativa Nuova Idea, la cooperativa Polis Nova e la cooperativa Girasole. Quindi Portico, Nuova Idea e Girasole,
sì.
No? Che dopo ne parliamo, parliamo proprio di questo accordo che c'è stato nel 2016. Sono degli accordi che prevedono il fatto che le persone pagano l'appartamento in cui vivono e pagano le spese dell'appartamento in cui vivono. In qualche modo voi come ULS a Padova e a Cittadella, da quello che ho capito, mentre da quello che capisco, perché lei non ne parla, Monselice questa esperienza non ce l'ha per niente. forse
no,
la
gli appartamenti autonomi no,
dottoressa Alberti, visto che viene dal vostro proprio dalla vostra USP, può darsi che possa in qualche modo implementare questa cosa, che mi sembra molto interessante. Comunque si tratta semplicemente di dire: promuoviamo l'esistenza di un appartamento autonomo, quindi pagato, ripeto, pagato dai singoli, dai privati, dalle persone che vivono là dentro, che è vero che hanno avuto un percorso di malattia, ma questa malattia, questo disagio in qualche modo è gestito dalle persone, per cui semmai continuano a farsi, ad andare a frequentare il centro di salute mentale, andare alle visite ambulatoriali, però sono fuori dal sanitario, sono fuori appunto dall'intervento e anche dalla spesa del sanitario, no? Ecco, no, scusate,
ecco, io,
questo intervento,
posso,
ma è solo per chiarire a chi ci sta ascoltando.
Se posso, sennò... Anna, volevo anche sottolineare un aspetto fondamentale della cura, che vale sempre, che è lo stare con. Lo stare insieme con gli altri è curativo, lo è curativo per tutti noi, per tutti i cittadini. Stare insieme con gli altri migliora la qualità di vita.
Diciamo stare bene insieme con gli altri, perché se uno sta male...
Certo, stare bene insieme con gli altri e condivido. In qualche modo, quindi, lo stare con è il primo fattore terapeutico che viene usato, che viene, tra virgolette, in qualche maniera implementato in tutti i percorsi, anche nei percorsi più protetti. La scelta comunitaria è una scelta di cura che, tra virgolette, coinvolge sia i ragazzi, che ne sono i protagonisti e che in qualche modo lavorano insieme con altri ragazzi e cercano di trovare risposte anche ambientali, non solo biologiche, al loro malessere insieme con gli altri, e sono percorsi che coinvolgono non solo i ragazzi, ma coinvolgono i genitori, ma coinvolgono anche i fratelli dei ragazzi. Io ci tengo molto a sottolineare questo aspetto qua, perché vorrei anche rendere noto come nasce questa esperienza ancora prima degli accordi. Allora, negli anni 90, la prima comunità terapeutica aperta a Padova, che era Lanterna ad Apano, risale al 96. Dopo la chiusura degli ospedali psichiatrici, tra virgolette, già la 180 l'aveva, la legge 180 di riforma sulla salute mentale, aveva previsto la nascita di queste comunità e la nascita di questi percorsi. Allora, intorno agli anni 90, voglio dire, proprio ragionando non solo con i ragazzi, ma in particolare con i genitori dei ragazzi, che spesso hanno il problema del dopo di noi, il problema del dopo di noi dei genitori, trattato, ed è stata una scelta tecnica importante, quella di trattare il problema del dopo di noi insieme col gruppo dei fratelli dei pazienti. Allora, proprio all'interno di questo gruppo di fratelli, tra virgolette, è sorta l'idea della residenzialità leggera. Molti ragazzi avevano il problema che i genitori mancavano, perché la natura è questa, muoiono prima i nonni, poi i genitori e poi i figli, sperando, perché se non fosse così sarebbero disgrazie. Allora dico, il problema proprio di certi ragazzi che avevano ereditato magari un appartamento, magari una casa, e che non potevano andare ad abitare da soli, perché l'autonomia da solo è un concetto, da soli è un concetto molto difficile da raggiungere. Allora, insieme proprio con il gruppo di fratelli abbiamo cominciato a sperimentare i primi gruppi appartamento autonomo, e parlo ancora di fine degli anni 90. Così nasce l'idea a Padova della residenzialità leggera, che man mano ha preso forma e man mano, tra virgolette, non solo con l'aiuto dei familiari, in particolare dei fratelli degli utenti, ma con l'aiuto anche del privato accreditato, ma con l'aiuto anche dell'ente comunale, ma con diversi aiuti, ci è potuto organizzare questo fenomeno. E volevo sottolineare anche che effettivamente lo stare con, insieme con gli altri, è il comune denominatore, il cercare di stare bene insieme con gli altri, cioè avere delle relazioni positive, che non siano quindi di tensione, che non siano tra virgolette, di negazione, che non siano di conflittualità. Questo è il primo fattore terapeutico di tutti i percorsi. Vale questo stare con dalla comunità terapeutica di tipo A, che è la parte più sanitaria, si lavora stando insieme con gli altri anche quando si sta molto male, ok? Fino ad arrivare a stare insieme con gli altri anche quando, tra virgolette, il problema viene gestito e viene risolto. È lo stare insieme con gli altri che è veramente il fattore determinante di tutti questi percorsi. In realtà noi operatori, io per primo che faccio lo psichiatra, ma lo può dire benissimo la dottoressa Vigolo, lo può dire benissimo la dottoressa Bertorelle, ma lo può dire anche Carlo, che effettivamente è questa la vera risorsa, è lo stare insieme con gli altri, che è curativo, ma lo è curativo per tutti, sia per le persone che stanno bene e sia anche per le persone che stanno meno bene. Ok,
Va bene.
quindi anche. Sì, prego, prego.
Sì, io volevo adesso entrare un po', abbiamo un po' detto, no? Anche se il dottor Miola ha fatto una panoramica un po' generale sui percorsi di salute mentale, io volevo più parlare proprio del discorso della residenzialità come diciamo, percorso di cura. E c'è cioè il discorso del riuscire a stare bene con gli altri. Poi faremo nelle domande che facciamo sia a Roberto che a Carlo, cerchiamo di capire che cosa significa riuscire a stare bene con gli altri. Io sono d'accordo, ma voglio anche notare che non è sempre così scontato che la convivenza sia un momento di crescita, di benessere. Adesso, insomma, ci sono anche delle situazioni in cui le persone stanno meglio perché si allontanano dal gruppo familiare. Per dirla, io sono un familiare e sono consapevole anche di questo tema. Volevo riprendere questa esperienza, secondo me è comunque molto interessante perché anche dà dei numeri importanti, perché si tratta di 17 appartamenti che ci sono a Padova e come ci ha detto prima la dottoressa Vigolo, di 4 appartamenti che stanno invece nella zona di Cittadella e in Tremozzelice, speriamo che, insomma, che nascano anche lì delle realtà simili, perché mi sembrano che siano importanti e interessanti. Adesso volevo ritornare proprio a questo accordo che il 30 maggio del 2016, quindi non tanto tempo fa, quando ancora c'era la URSS 16, è stato firmato, come abbiamo detto, tra le cooperative sociali Girasole, il Portico e la Nuova Idea. E all'allora direzione sociale della funzione territoriale, il Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale, quindi praticamente il Dipartimento, ecco, e le cooperative. Che cosa stabilisce questo protocollo e più o meno come si è arrivati a questa intesa? Per quale motivo poi avete voluto anche scrivere un protocollo con le cooperative? A quale fine?
Allora, diciamo che questa è stata la parte conclusiva, ma in realtà il protocollo risale a un po' prima del 2016, proprio perché le prime esperienze nascono nel 2001 e
Avete
quindi.
avuto un momento, insomma, di prova e poi dopo, una volta che avete provato che funzionava, l'avete messo per iscritto, insomma.
Quindi in questo protocollo di collaborazione appunto si promuove l'abitare autonomo. Nella, come dire, considerazione della nostra esperienza, appunto come soluzione abitativa, anche se non è proprio univoca l'interpretazione che si può dare all'abitare autonomo, nel senso che in altre realtà del Veneto sono invece comunque soluzioni transitorie, non sanitarie come le altre comunità che abbiamo nella linea, però comunque in qualche modo a carico del servizio pubblico in maniera maggiore e diversa rispetto alla nostra realtà. Qui appunto la collaborazione con il privato sociale ha portato alla nascita di questa collaborazione, inizialmente come sperimentazione, in cui vi è un contratto privato tra le parti, quindi nello specifico tra l'utente e la famiglia e la cooperativa, in cui vengono previste tutta una serie di impegni da parte della persona e di impegni da parte della cooperativa. Normalmente Vi è una quota mensile fissa in cui è prevista tutte le varie spese, vitto, alloggio e quant'altro, e la presenza di un educatore con un accesso di solito durante la settimana di 4 ore più o meno. Poi i modelli sono un po' diversi in base anche alle caratteristiche del gruppo, perché essendo appunto una esperienza che è legata anche al gruppo stesso, ha delle caratteristiche di flessibilità. Per cui un accesso in cui l'educatore di norma fa un intervento di supporto, di orientamento, di accessi individuali piuttosto che rispetto alle dinamiche di gruppo, favorendo queste soluzioni e questa convivenza tra le persone. Che altro dire? Quello che un po' dicevamo prima sono gruppi che cerchiamo di favorire la scelta reciproca, un po' come succede
Ecco.
nella vita normale, nell'ordinarietà, no? Ci si sceglie e si cerca di persone con le quali si sta bene. Quindi anche in questo caso, proprio utilizzando anche i gruppi, maggiormente prima del Covid, ma insomma in cui i ragazzi si conoscono in tutte le varie realtà delle strutture, un po' si cerca di favorire le simpatie, i progetti, le affinità, esatto, tra le persone. Una volta che viene creato il gruppo, l'intervento del pubblico è molto, molto limitato, diciamo così, al bisogno, se non per la presa in carico individuale, e molto di più ha il valore del il supporto da parte delle cooperative, degli operatori e del rapporto tra di loro. Quindi noi le incentiviamo proprio perché permettono alle persone di raggiungere una di quelle che sono le tappe evolutive di ciascuno di noi, quindi quello di andare a lavorare, di trovarsi un appartamento autonomo rispetto ai propri familiari, quindi lo stare insieme come nelle tappe evolutive delle persone, insomma.
Va bene, io mi fermerei un attimo per fare la nostra pausa musicale, dopo la riprendiamo, riprendiamo anche sentendo Elena Bertorelle, che è appunto della cooperativa Il Portico, che ci spiegherà anche, insomma, un po', ci darà un po' anche lei le sue spiegazioni. Grazie. Buonasera, adesso riprendiamo, questa è la seconda parte dell'ottava puntata del quinto ciclo dal titolo Solo un salto e la ragione diventa follia. Oggi parliamo dei gruppi appartamento autonomi a Padova. Con noi la dottoressa Monica Vigolo, la dottoressa Elena Bertorelle, Roberto Moro, Carlo Bertorelle e il dottor Miola che si è assentato un attimo. Parleremo con la dottoressa Monica Vigolo. Va bene, riprendiamo il discorso dei gruppi appartamento autonomi che a noi interessano particolarmente perché è una bella esperienza, perché le persone pagano di tasca loro, le famiglie pagano di tasca loro, ma poi vediamo che tipo di contributo viene versato per poter vivere in un'autonomia maggiore insieme. E volevo chiedere appunto dei particolari un po' più concreti ad Elena Bertorelle della cooperativa Il Portico, cioè chi paga il costo del gruppo appartamento e mediamente quanto viene a spendere ogni partecipante?
Allora, stiamo parlando degli appartamenti autonomi.
Dei gruppi
Allora,
appartamento autonomi, poi scusate,
in
poi dopo
generale.
vi chiariamo anche meglio perché noi ci sono due denominazioni, gruppo appartamento protetto e gruppo appartamento autonomo. Il gruppo appartamento
Allora,
protetto,
se vogliamo
ecco, partiamo forse da quello, scusami.
partiamo dal, perché è la fase precedente. Allora, nel gruppo appartamento protetto esiste una quota che è a carico dell'ambito sanitario e una quota che è a carico dell'ambito sociale. Quindi, in particolar modo, la quota dell'ambito sociale è a carico della persona, dell'utente, della famiglia, quindi se l'utente non è in grado di poterla coprire in autonomia, e dove la situazione familiare non lo permetta per motivi di reddito, il comune è chiamato a compartecipare alla spesa e quindi a subentrare nel pagamento totale o di quota parte della quota sociale. Gli utenti, le persone che vengono inserite negli appartamenti protetti, hanno fatto già un'esperienza precedente di comunità, in particolar modo di comunità terapeutica o di tipo A o di tipo B, e sono queste residenze sono all'interno di quella che viene chiamata la linea riabilitativa.
Ecco,
e quindi
questo...
le persone da una esatto le persone da una protezione elevata come quella di una comunità terapeutica, quindi da lì iniziano il loro percorso, e poi parleremo appunto con due ragazzi che hanno iniziato proprio da lì il loro percorso, via via, nel momento in cui hanno raggiunto gli obiettivi e il loro funzionamento di vita, il loro percorso riabilitativo, quindi è arrivato ad un buon livello, e quindi sono arrivati ad un buon livello di autonomia, allora viene proposto loro di intraprendere, ove ci siano le condizioni, di intraprendere un percorso in un gruppo appartamento protetto. Cosa cambia? Cambia in particolar modo il livello di protezione. Cambia anche un'equipe, perché la figura infermieristica viene meno, e abbiamo prevalentemente la presenza nei nostri appartamenti, abbiamo la presenza prevalentemente di educatori che sono presenti in fasce orarie della giornata per un totale di 4 ore al giorno, dal lunedì al sabato, e insieme generalmente siamo presenti ad una fascia oraria mattutina dove vediamo che le persone vengano avviate alle loro attività. Ci sono appunto degli utenti che frequentano i centri di salute mentale e i centri diurni, scusi, dell'ambito salute mentale, piuttosto che ci sono utenti che anche stanno apprendendo tirocini lavorativi o lavori veri e propri. Quindi l'educatore arriva alla mattina, avvia la giornata in modo che tutti e raccoglie se ci sono state delle problematiche relative alla sera precedente o cosa, quindi la giornata prende avvio e poi sarà presente nella fascia del tardo pomeriggio sera per riaccogliere le persone e per fare un po' un'analisi della giornata e anche e soprattutto per supportare gli utenti in tutto ciò che riguarda imparare a prendersi cura di quella che è un'abitazione, perché poi nel momento in cui questo percorso sarà terminato si passa ad una soluzione che è quella degli appartamenti autonomi, dove lì le persone devono arrivare che sono già in grado di fare moltissime cose in autonomia. Vuol dire che hanno acquisito un bagaglio di competenze tali che adesso è arrivato il momento proprio di sperimentarlo in una situazione di riduzione della protezione, perché nel momento in cui passano in un appartamento autonomo sono loro i protagonisti del loro abitare, e quindi devono organizzarsi in gruppo nel prendersi cura della casa, nell'approvvigionarsi del cibo, nell'occuparsi delle cose personali. La cosa più impegnativa che noi vediamo è quello di riuscire a fare queste cose che richiedono comunque dispendio di tempo e anche fatica, e non possono delegarle a nessuno, le devono fare loro, e anche avere una giornata lavorativa che più delle volte una giornata lavorativa intensa, quindi tenere tanti impegni. Però vediamo appunto che con un supporto adeguato, che può essere sia a livello di gruppo o anche a livello individuale, sosteniamo le persone affinché questo funzionamento venga mantenuto, anzi venga potenziato e possa durare nel tempo. Perché la presenza poi sempre degli educatori in un appartamento autonomo si distribuisce nell'arco della settimana in 4 ore, 4 ore per tutti gli
Quindi
ospiti che
non più,
generano.
scusate, non più 4 ore al giorno nel
Ma
gruppo
4 ore alla
appartamento
settimana.
protetto, ma 4 ore alla settimana, che è un
Esattamente.
po' come...
Che è molto poco, insomma, che può essere
No.
un'ora al giorno per 4 giorni o 2 accessi da 2 ore. Poi noi, in base alla conoscenza che abbiamo delle persone che vanno a vivere queste realtà, distribuiamo i nostri accessi in base proprio ai loro bisogni, e anche li moduliamo in base ad eventuali bisogni che possono essere presenti. Perché se vediamo appunto che una persona, perché ha cominciato magari una nuova esperienza lavorativa o per chi è in crisi nell'ambito lavorativo ha bisogno più di un supporto individualizzato, e allora calibriamo un intervento più individualizzato lasciando magari appunto altre 3 ore distribuite a livello gruppale. Cioè cerchiamo sempre di personalizzare gli interventi all'interno degli appartamenti, a volte anche sforando nelle ore che abbiamo a disposizione, ma proprio perché sappiamo che non è facile vivere in una situazione di completa autonomia.
Ecco, c'è una cosa che volevo aggiungere che è molto importante, che chi è all'interno di questo mondo conosce, perché c'è una forte sofferenza da parte delle famiglie per questo, che mentre i gruppi appartamento protetto prima il 60% era coperto dal sanitario, il 40% era coperto dal sociale, sì. E questo significava che le famiglie pagavano il 40% della quota di partecipazione delle spese totali, adesso si è passati con la stessa tipologia di appartamento, perché insomma non è che le cose siano cambiate, nel senso che non è che sono diminuite il numero di persone eccetera, e l'appartamento è sempre lo stesso per una legge dello Stato che è stato purtroppo dico io operativa anche qui nel Veneto, si è passati che le famiglie dal 40% che pagavano pagano il 60%, questo certo. Per alcune famiglie è significato, significa un onere importante. No, adesso io non entro in questo discorso, sarà una cosa che io come associazione porterò all'attenzione del direttore del dipartimento, ma anche per capire bene come aiutare queste famiglie che hanno evidentemente le difficoltà. Scusate questo piccolo inciso, ma
posso fare solo una precisazione, solo per così, la compartecipazione, un po' il DPCM, che è questo provvedimento nazionale che è stato presentato nel 2017 a livello nazionale, prevedeva già nel 2017 la ripartizione 60 sociale e 40 sanitario. La Regione Veneto per un periodo ha, alla luce anche della segnalazione di criticità di questa compartecipazione, ha previsto una aggiunta
la deroga.
Sì, diciamo. Per cui voglio dire, in teoria avremmo già dovuto essere con questa ripartizione già nel 2017. Ovvio che è sempre una situazione questo, critica per le famiglie.
Questo non toglie che ci siano delle situazioni in cui veramente per la famiglia sostenere questa spesa del 60% è così oneroso che non ce la fanno e chiedono di ritornare indietro, ma questo non so, cioè, si tratta anche non soltanto del reparto della salute mentale, anche della disabilità, ci sono tante altre situazioni che adesso io non conosco nello specifico, però so che possono essere molto pesanti. E poi comunque abbiamo detto che è un percorso di riabilitazione, e l'interruzione del percorso di riabilitazione è pesante per la persona, è pesante per la famiglia, è pesante ritornare indietro, e quindi con tutta una serie di problemi che vorrei solo accennare, ma insomma ci sono. Invece per chi insomma ce la fa, per chi è riuscito a raggiungere quel livello di autonomia tale che gli permette di vivere nel gruppo appartamento, qui è abbastanza pacifico che le famiglie sosterranno, o comunque la persona riesce a sostenere questa spesa, e diciamo gli ordini di spesa sono degli ordini di spesa, sì, mi sembra abbastanza
decisamente diversi, sicuramente
abbordabili, no?
Insomma. Sì, anche perché mediamente nei nostri appartamenti abbiamo detto che ci sono 3 persone per appartamento che si distribuiscono le spese, si suddividono le spese. E la cooperativa generalmente è intestataria dell'affitto dell'appartamento, nonché in alcune situazioni anche proprietaria, e quindi la cooperativa una facilitazione proprio per le persone che vivono in questi appartamenti, si intesta le utenze e quindi si occupa di tutte le cose a livello gestionale, burocratico sotto questo punto di vista, quindi pagamento delle spese legate alle utenze piuttosto che l'affitto, piuttosto che le spese condominiali. E questi costi vengono appunto poi ripartiti, suddivisi tra i 3 componenti e vengono quantificati in una fattura che mensilmente le persone pagano in autonomia. Quindi ci sono situazioni in cui gli utenti sono in grado con il loro reddito di pagarsi l'intera quota, Oppure in alcune situazioni il familiare aiuta per una quota a parte dove non c'è la possibilità. Abbiamo una situazione quindi a disconferma un po' di che, in cui abbiamo anche il comune che dà un contributo, perché è una situazione in cui c'è una famiglia che necessita di un aiuto importante, la persona non è indicato che rientri nella situazione familiare d'origine e quindi il comune compartecipa per una quota a parte nel pagamento della retta. Sono rette che vanno mediamente, allora la retta complessiva compreso anche il cibo varia dai 500 ai 550 euro al mese, quindi sono tutto compreso, ecco, quindi ciò che rimane fuori è solamente proprio le cose personali, quindi quello che i ragazzi vogliono comprare per sé, cioè ma vitto e alloggio con questa cifra qua riescono, non è facile, perché non è facile trovare degli appartamenti con affitti con cifre calmierate, quindi cioè, ci vuole una ricerca accurata, insomma, perché non, cioè, alzare troppo l'asticella porta comunque che poi le persone sono in difficoltà a potersero permettere, quindi bisogna fare una ricerca e soprattutto non è facile poi se vai a scegliere quelle zone come noi siamo portati a scegliere, in cui ci siano tanti servizi a disposizione, perché questo è un criterio fondamentale. Quando tu crei un appartamento autonomo, tutto deve essere abbastanza comodo, perché molto spesso non hanno le macchine, non hanno neanche la patente e quindi devono potersi muovere con estrema facilità, insomma. Ecco quindi che noi siamo nella zona dell'Arcella, siamo anche parecchio fortunati perché abbiamo il tram, abbiamo una zona ben servita, eccetera, e quindi riusciamo in questo senso a far fronte ai loro bisogni.
Mi dicevi prima che i vostri gruppi appartamento, quelli gestiti in particolare sì. Del Portico, voi li state scegliendo quando ne create dei nuovi, sempre abbastanza vicini?
Abbastanza vicini, sì, no? Abbastanza vicini. Allora, ne abbiamo in tutto sono sei, e sono cinque nella zona dell'Arcella. Tra
sei
l'Arcella...
di questi 17 che ci sono in tutta Padova, no? Nella sì. Ex Rules 16.
Esatto, e abbiamo questi i sei, ce li abbiamo tutti vicini, e sono nella zona dell'Arcella, quindi San Carlo, San Bellino, San Gregorio, la zona dell'Arcella. E poi ne abbiamo invece uno che è ad Albignasego, e lì è esattamente nella stessa palazzina dove abbiamo anche il gruppo appartamento protetto. E quindi è la stessa famiglia che ha due appartamenti, uno è stato affittato per l'appartamento protetto e l'altro è per l'appartamento autonomo. E le ragazze che vi abitano hanno fatto prima l'esperienza di gruppo appartamento protetto e poi adesso stanno facendo tutte e tre, hanno continuato l'esperienza di gruppo appartamento autonomo. Quindi diciamo che questa è la nostra zona, è la zona dell'Arcella, però abbiamo anche due situazioni abitative in quella zona di Padova, che è quella di Albignasego. Il fatto di averli vicini permette intanto l'agilità negli spostamenti degli operatori, che sono chiamati in un turno anche a vedere tre realtà diverse, e quindi avendoli tutti vicini ammortizzi molto di più lo spostamento, e poi permette di creare quella vicinanza e quelle connessioni tra persone che hanno comunque molte affinità, molte cose in comune, magari hanno fatto anche esperienze di appartamento protetto insieme, poi si sono separati, e quindi perché possano continuare le loro relazioni e possano condividere dei percorsi, fanno anche un gruppo una volta al mese. Prima del Covid facevano un gruppo, adesso vorremmo ripristinarlo, dove si uniscono i cinque appartamenti dell'Arcella con il nostro psicologo e fanno una volta al mese il punto della situazione delle varie abitazioni.
Quindi voi fate anche un supporto, diciamo, psicologico, sì, in un certo sì. senso, in cui sì. portate le persone a riflettere, a parlare, poi non penso che parlino solo dei problemi dell'appartamento, insomma parleranno se hanno...
In generale della loro situazione, ma anche cerchiamo sempre di, essendo che il nostro psicologo è lo psicologo della comunità terapeutica, dei gruppi appartamento autonomi e protetti, se ci sono delle situazioni in cui si presentano delle problematiche, momenti in cui le persone possono andare in crisi o possono presentare dei comportamenti che appunto l'educatore ritiene che è importante che lo psicologo valuti, allora si fissano anche dei colloqui individuali col nostro psicologo, che si tiene e teniamo sempre le relazioni con i referenti del centro di salute mentale, anche quella è una cosa molto importante, perché soprattutto dove si creano delle situazioni in cui possono emergere delle difficoltà, il fatto di fare rete e di creare una connessione con il centro di salute mentale, con i referenti, con gli infermieri di riferimento, i caregiver del centro di salute mentale, dà alla persona quel sostegno per poter affrontare e poter superare momenti di difficoltà che possono emergere.
Senta, dottoressa Vigolo, lei prima aveva detto che nel gruppo appartamento in genere voi scegliete che siano un numero di tre e poi anche, mi sembra di aver capito, che sia misto, che non ci siano solo tutte femmine o tutti maschi. Mi può spiegare un po' quali sono i criteri in base al quale
fate questo? Gli appartamenti autonomi stiamo parlando, giusto?
Sì, sì.
Allora, negli appartamenti autonomi i criteri, diciamo che un po' è frutto del percorso, nel senso che anche con i ragazzi, man mano che raggiungono i livelli di autonomia, sia sul versante abitativo, sia rispetto a una frequenza diurna, un po' il bisogno è quello di uscire da queste strutture, perché comunque la presenza dell'operatore 4 ore al giorno è comunque una presenza importante. Quindi noi cerchiamo di valorizzare un po' questo tipo di percorso che comunque durano nel tempo e di arrivare a concluderlo un percorso appunto raggiungendo quelli che sono gli obiettivi prefissati. Quindi in questo senso insieme con le persone si fa un po' il punto rispetto alla loro situazione e si cerca di creare questi piccoli nuclei in cui misti, perché tutte le nostre strutture cerchiamo di favorire la presenza di maschi e femmine, perché è quello che fa parte della vita normale, in tutti i contesti ci sono maschi e femmine.
Mi sembra curioso, nel senso che non davo per scontato che si vivesse meglio maschio o femmina, pensavo si potesse
meglio, io credo che fa parte della vita normale, certo. E quindi in questo senso noi non abbiamo nessun tipo di preclusione, insomma, è un po', ripeto, una scelta reciproca anche tra le persone. Molte delle esperienze che abbiamo sono miste, quindi in questo senso l'esperienza è sicuramente positiva, no?
Il fatto che siano tre o un po' più di tre è perché due persone da solo funzionano peggio?
La coppia rischia.
Insomma, per dirla con una battuta.
La coppia rischia.
Viola, sempre due coppie, tre un gruppo, per cui
esatto.
Insomma, si cerca di riprovare.
Siamo cresciuti con questo, è vero.
Cosa dice il dottor Miola? C'è proprio un suo sì. Credo.
Sì. Minimo tre. Per fare un gruppo bisogna essere in tre.
Oltretutto, in queste situazioni, essendo per noi soluzioni abitative, si cerca anche di trovare dei contesti in cui ciascuno possa avere la sua stanza.
Brava,
sì. È vero che favoriamo il gruppo, ma si arriva a un momento in cui ciascuno ha anche bisogno della sua privacy e dei propri spazi, certo. Di poter avere una sua autonomia, pur condividendo poi invece gli spazi comuni e i momenti comuni della giornata. Per cui tre persone vuol dire sono un appartamento ordinario, diciamo così, quindi più facile da reperire nel mercato e quindi facilita anche la scelta nei contesti abitativi, insomma.
Ah sì,
certo. Senta, ma quali sono le difficoltà che si incontrano sul percorso? Quali sono gli intoppi nel percorso di autonomia?
Intoppi?
Una domanda troppo generica, spero di...
È un po' una domanda da milioni di dollari. Diciamo che una volta gli intoppi sono sicuramente nella parte iniziale, nel creare un gruppo che possa trovare un proprio equilibrio, una propria...
Oppure facciamo quest'altra domanda che forse è un po'... Ma com'è che si comincia a pensare di creare un gruppo appartamento? Cioè siete voi che dite... che proponete alla persona o sono le persone che vedono che già ci sono, perché ormai se sono 17 esatto. Ci sono varie esperienze, uno comincia, guarda, vede, parla con le altre persone, scopre che vivono in gruppi appartamento eccetera e può essere incuriosito, quindi viene da voi o da voi, insomma, da lei.
Diciamo
o da...
che ultimamente sì, è molto più facile che siano anche i ragazzi a chiedere di voler uscire da queste realtà più protette, proprio perché si continua a parlare, vedono gli altri compagni che escono dal percorso e che hanno comunque trovano una buona situazione abitativa.
E che sono normalmente anche... vengono più contenti in un certo senso.
Sì, normalmente poi le cooperative, ciascuna un po' per sé ovviamente, mantiene anche una dimensione di rete tra tutti gli appartamenti, proprio per favorire anche un po' il tempo libero, le relazioni, e quindi chi è nel gruppo appartamento protetto, quindi con la presenza degli operatori, vede già come funziona questo tipo di soluzione, e quindi è un po' un obiettivo da raggiungere anche per loro, quello di poter arrivare ad avere una propria stanza, una propria autonomia, una propria, anche una propria privacy, perché ripeto, vivere insieme sempre non è una cosa così semplice, così facile, ecco. Condividere tutto sempre.
Anna, considera che loro mediamente dopo un anno di appartamento protetto cominciano proprio a ragionare su questo, su questa prospettiva, perché dopo un anno di fatto si rendono conto, mediamente un anno, chi magari un po' di più, però sanno, dicono, e dopo quale sarà il mio dopo? E i più decidono di non rientrare a casa, perché appunto non perché loro frequentano casa, ogni 15 giorni vanno a fare il loro permesso, e hanno contatti con i familiari, con i fratelli, eccetera. Però molte di queste situazioni vedono che comunque anche i loro fratelli stessi si sono emancipati, diciamo, quindi sono usciti dall'ambiente familiare, e quindi anche loro a loro volta sono spinti da questo bisogno di poter vivere in una situazione che li porti fuori dall'ambiente familiare a continuare il loro percorso, ma anche i familiari stessi auspicano che questo sia il futuro, perché sanno che appunto il dopo di noi è una cosa fondamentale, e quindi che partano già avendo già le basi e qualcuno che li segua, che li conosca, e loro forniscono per quanto è possibile il loro supporto, il loro sostegno, mantenendo comunque un contatto settimanale o bisettimanale, facendo le vacanze insieme dove è possibile, però ognuno vive a casa sua. E quindi dopo un anno di appartamento protetto si comincia a ragionare sull'appartamento autonomo, allora comincia a ragionare ma con chi ti piacerebbe andare a stare, in che zona, dove vedi che potrebbe essere, con chi ti piacerebbe vivere. Per esempio adesso nel nostro appartamento protetto sappiamo che per 2-3 persone arriverà quest'anno, quest'anno bisogna lavorare per acquisire tutte le abilità per arrivare ad un appartamento autonomo, e quindi avendo già e scegliendosi a partire da proprio dalla situazione in cui stanno vivendo, che è quella di appartamento protetto. Quindi è proprio una cosa quasi naturale, avviene quasi naturalmente.
Ma vi capita anche di avere invece delle persone che al di fuori del percorso di riabilitazione, cioè che non sono passate per comunità terapeutica, gruppo appartamento protetto, adesso non so quali sono i salti, se sto facendo tutti quanti il percorso giusto, insomma, fuori da questo percorso vi chiedono aiutami a entrare in un gruppo appartamento. Ci sono queste situazioni, queste domande?
No. Sinceramente no, domande di questo tipo non ne abbiamo. Abbiamo avuto delle domande di poter avere degli appoggi a domicilio, ma quella è un'altra cosa, quindi delle persone che possono aiutare ad affrontare determinate problematiche, a ragionare anche su una vita indipendente a partire da casa propria. Però persone che siano venute dall'esterno rispetto alla linea riabilitativa e che abbiano chiesto di poter entrare negli appartamenti, nella nostra esperienza di questi anni non c'è stata, insomma. Che,
semmai,
è una rete che si
andavano...
Però nella nostra, però magari... Vicolo, sì. Ci sono,
ecco, c'ha, vedi. Dottoressa Vicolo c'ha un po' più di...
Lei è uno scenario
esperienza più... C'ha più appartamenti sotto, no? Mi sembra.
Sì, ma credo che un po' il fatto che cominciamo ad avere numeri considerevoli un po' favorisce il fatto che i ragazzi cominciano a conoscere questo tipo di realtà, e quindi anche tra di loro passa l'informazione. Per cui recentemente, proprio perché c'è questo mantenere una rete tra i vari... persone che hanno frequentato le strutture, c'è anche la richiesta di persone che magari hanno fatto un percorso in passato, che sono rientrate in famiglia e che adesso vedono anche il valore aggiunto di un'esperienza autonoma di questo tipo. Per cui c'è un po' di tutto, credo, no?
Certo.
Rispetto a tanti anni di esperienze, adesso cominciamo un po' a vederne, credo anche direttamente poi dall'esperienza Carlo e di
Roberto.
Ecco, l'esperienza di Carlo e di Roberto, adesso io faccio un piccolo
tracco
musicale e poi ci dedichiamo a Carlo e Roberto e sentiamo loro che cosa ci dicono su questa esperienza. Sono molto felice di poterli intervistare. Grazie, allora tra un po', tra uno stacco musicale e poi dopo ci risentiamo. Riprendiamo la terza parte dell'ottava puntata del quinto ciclo di Solo un salto e la ragione diventa follia. Stiamo parlando dei gruppi appartamento con la dottoressa Monica Vigolo, la dottoressa Elena Bertorelle, con Roberto Moro e con Carlo Bertorelle. Adesso è la parte proprio dell'esperienza dei gruppi appartamento a Padova, quindi volevo sentire Carlo Moro e Roberto Moro e Carlo Bertorelle, scusate il lapsus, e volevo un po' capire un po' della vostra esperienza, se potete parlarci della vostra esperienza di come siete arrivati al gruppo appartamento e qual è stato il vostro percorso. Chi vuole iniziare? Non so se Carlo o Roberto.
Comincio io. Beh, il mio percorso, prima anni di cure psicologiche private, privatamente ho fatto anche un percorso psicoanalitico durato 5 anni e un percorso nel settore della sanità pubblica. Poi sono approdato, ho fatto un percorso riabilitativo prima come day hospital, poi come residente in una CTRP. Poi ho fatto
una comunità terapeutica residenziale protetta, comunità terapeutica per chi non...
Sì, comunità riabilitativa protetta. Poi ho fatto riabilitazione in 2 case alloggio, una a Rio di Ponte San Nicolò e prima ancora a Busegana, in Via dei Colli, che adesso è stata dismessa. Poi ho continuato il mio percorso di ripresa presso un gruppo appartamento protetto e infine sono approdato nell'attuale gruppo appartamento autonomo di San Carlo. E sono approdato al gruppo appartamento autonomo dopo vari cambiamenti di domicilio a scopo riabilitativo dal punto di vista psicologico. In gruppo appartamento autonomo le cose sono andate inizialmente con alcune difficoltà di adattamento, per poi assestarsi a un ritmo di vita di routine, ma anche di creatività. Scrivo racconti per bambini per puro diletto, con uscite in città e provincia per svariati motivi. Ho costruito una mia dimensione operativa in gruppo appartamento autonomo ed è nel mio interesse perseguirla nel tempo finché la salute fisica, soprattutto, me lo permetterà. Ci si sforza di capirsi in un appartamento, di venirsi incontro, chi in un modo, chi in un altro. Serve molta pazienza e spirito di adattamento. Molto utile è stato ed è l'accompagnamento alla quotidianità, 4 ore a settimana di presenza attualmente degli educatori e la supervisione della mia attuale referente psichiatra. Importante anche il sostegno logistico psicologico di mio fratello più giovane, che è anche il mio amministratore di sostegno.
Ah, bene, e anche Carlo, se ci vuoi dire un po' qual è stato il tuo percorso in questa, come sei arrivato al gruppo appartamento autonomo?
Sì, io inizialmente direi che il mio percorso è iniziato presso la comunità terapeutica, dove sono stato in cura per 3 anni. Durante questo periodo, in seguito a varie sedute di psicoterapia ed orientamento al lavoro, gradualmente sono stati organizzati vari tirocini di preparazione, in un primo momento nelle attività commerciali della cooperativa, per poi accedere ad un tirocinio con inserimento graduale in una nota azienda. Grazie a questa opportunità è stato possibile fare un passaggio verso una maggiore autonomia, il gruppo appartamento protetto, percorso durato circa 1 anno e mezzo, ed in seguito quindi il gruppo appartamento autonomo. Continuo parlando della mia esperienza nel gruppo appartamento autonomo, che direi è stata fino ad ora senza dubbio positiva. Ormai sono passati quasi 4 anni da quando ho iniziato a vivere in questa tipologia di strutture. Durante questo periodo sono riuscito a trovare l'autonomia, obiettivo il quale era stato fissato agli inizi del percorso riabilitativo. Per essere più espliciti e descrivere meglio la vita nel gruppo appartamento, si può dire che questa è molto vicina ad una situazione abitativa abbastanza comune, cioè avere una camera in affitto. Forse c'è da dire che, a parer mio, il gruppo appartamento è per diversi aspetti meglio di una camera in affitto, poiché da noi sono presenti dei turni per quanto riguardano le pulizie e la cucina, inoltre è presente il supporto 4 ore a settimana di un educatore.
Che è un po' in media se ci sono dei problemi tra voi, cioè che vi aiuta, e che tipo di discussioni, su che cosa finite col discutere nella vostra convivenza? Quali sono le cose che vi fanno litigare? Insomma, che quelle che fanno litigare a me con il marito, io le so.
Diciamo che in un gruppo appartamento autonomo, come anche in un gruppo appartamento protetto, ma rimangono nel gruppo appartamento autonomo, che se no vado avanti all'infinito. E ci vuole molto spirito di adattamento, molta pazienza e plasmabilità, ecco, essere plasmabili.
Abbozzare, si dice.
Questo può causare delle forti tensioni anche, non lo nego, io le provo spesso tensioni perché magari il mio coinquilino alza la radio, la porta avanti tutta la sera, e insomma... Ci vuole adattamento e quello che...
E anche imparare a dircele le cose, forse, no Roberto? Anche imparare a dirsele mi viene da dire, cioè non bisogna solo soccombere, bisogna anche imparare a dirsi le cose.
Ma ce lo siamo detti tante volte.
Bene.
Dopo ci si viene incontro, ci cerca di capirsi, insomma, infatti certo. Dico, cerchiamo di essere plasmabili perché... Se no, dopo uno vuole tutto per sé e gli altri non possono far niente, capito?
Certo.
Invece per te, Carlo, quali sono le difficoltà? Quali sono i motivi di attrito che hai con i tuoi coinquilini?
Ma come diceva prima Roberto, possono accadere varie problematiche che, come diceva appunto... la radio un po' troppo alta, qualche problema, non so, nelle faccende domestiche, eccetera.
Comunque... Ma c'è qualcuno che pulisce meglio, qualcuno che pulisce peggio, qualcuno che pulisce molto, qualcuno che non pulisce, qualcuno che non abbassa la cosa del water, che è un argomento... Le donne che convivono
con può ma capitare come,
tutti gli uomini.
Può capitare. Come in tutte le case, come in tutte le case. Io comunque tendo a perdonare il comportamento non corretto e di solito per evitare un successivo errore si prova a parlarne e capire insieme cosa è capitato di scorretto. Comunque anche per questo a volte possono servire gli educatori che fanno solitamente da mediatori e vedono l'accaduto dall'esterno e quindi possono aiutarci a far proseguire una convivenza serena.
Ho capito. E secondo voi, quindi, un po' l'avete risposto, perché mi sembra di capire che le caratteristiche per una buona convivenza sono... da quello che diceva Roberto, la capacità, diciamo, di noi a Roma diciamo abbozzare, adesso non so qua che termine si può usare, di essere plasmabili,
elastici.
Diceva Roberto diceva plasmabili. Ma ci sono delle altre caratteristiche, secondo voi, che sono importanti nella convivenza? Che voi pensate di avere, o che qualcun altro
l'altruismo è importante.
Benissimo.
L'egoismo crea dei muri insormontabili e io credo che questo sia un punto focale, bisogna stare attenti a questa cosa perché può succedere, c'è quella persona che ti viene a chiedere il detersivo, ti viene a chiedere lo spazzolino, ti viene a chiedere il dentifricio e te lo chiede sempre, ma e in cambio cosa ti dà? Niente. cioè, no, ne approfitta, quindi l'altruismo, secondo me, non che io voglia adesso sottolineare questo aspetto come ti do e tu mi dai, ma cercare di non essere egoisti, di non essere no, egoisti, di capire insomma che ognuno ha le sue cose e che va rispettata questa situazione, insomma. Io credo che sia importante capire che ognuno ha il suo spazio, le sue cose personali, che vanno va rispettato questo spazio personale.
Ho capito.
Giustamente.
Tu e Carlo volevi aggiungere qualcosa su questo tema delle caratteristiche?
Sì, sì. Pensavo di dire che le caratteristiche che servono per una buona e serena convivenza in un gruppo appartamento autonomo sono un po' le stesse che secondo me servono nel mondo del lavoro, ovvero dove è presente il rapporto con i colleghi. E quindi fondamentali sono di sicuro il rispetto, ma anche il sapere socializzare. E quindi socializzando e portando rispetto si crea un clima favorevole e si può avere una buona reputazione. E come difetti direi che questi ultimi sono comuni un po' a tutte le persone, e l'importante però è saperli identificare e provarli a migliorarle.
A migliorare i propri, immagino, perché migliorare quelli degli altri credo che sia un'impresona. Se sapete migliorare i difetti degli altri siete dei geni. Sentite, per quanto riguarda il fatto che voi comunque non vivete con la vostra famiglia, i vostri rapporti sono cambiati, sono migliorati col fatto di non stare in famiglia?
Allora, io dico questo: quando si è costretti a crescere, si cresce, se si è costretti. Aumentano le autonomie, ma al contempo, anzi di conseguenza, aumenta l'autostima e quindi l'adattamento alla realtà. È un processo graduale e non lineare. Ci vuole molto coraggio di sfidare le proprie debolezze con un po' di menefreghismo che non manca mai. Senza un po' di menefreghismo si va da nessuna parte.
Ma dice una cosa positiva il menefreghismo?
Un menefreghismo positivo, nel senso che cercare di essere un po' sciolti, sciocchi, perché troppo rigidi.
Un po' scialli. Un po' scialli, come si dice.
Scialli. Quando si vive in un nuovo appartamento si è più autocritici che nella propria famiglia, perché gli errori pesano di più. È vero anche questo. Io ho tante regole che mi do nella mia vita attuale in un appartamento autonomo, in famiglia non le avevo. E le metto in pratica e cerco di metterle in pratica regolarmente, non riesco sempre, però mi sforzo ogni volta di punirmi perché voglio essere il meglio che possibile. In famiglia non ero così.
Anzi, ma peggio.
In famiglia ero molto più egoista, pensavo più a mio tornaconto, insomma, era un po' più adagiarsi sulla benevolenza dei genitori, sulla disponibilità dei genitori, e quindi si cresce perché sono cresciuto col passare del tempo attraverso questo processo riabilitativo. Da quando ho cominciato il mio percorso riabilitativo nel lontano 1986 ad oggi, è stato un crescendo di acquisizioni di abilità che mi sono servite per stare meglio con le persone, compresi i miei familiari. Sono maturato come uomo, crescendo interiormente ed esteriormente. Comunque la vita è una sfida che vale sempre la pena di affrontare. In niente non dare la soddisfazione della vita concreta.
Bello. Va bene, tu invece Carlo vuoi dirci qualcosa su questo discorso dei rapporti con i familiari?
Sì, vivendo al di fuori del proprio nucleo familiare, sono le esperienze che si possono fare sono differenti. E proprio per questo motivo direi che aiutano a crescere. E gestire le faccende quotidiane senza la presenza dei genitori o del nucleo familiare consente di acquisire maggiore fiducia in se stessi, di conseguenza quindi anche maturare. E quindi a causa di questa maturazione i rapporti con la famiglia sicuramente cambiano. E, se devo tirare in ballo il rapporto con i miei genitori, direi che da quando vivo lontano da loro sono diventati un po' meno protettivi e si sono convinti che riuscirò a continuare il mio percorso con sicurezza.
Va bene, mi sembra quindi un bilancio decisamente positivo di questa esperienza che voi avete avuto. Io vi ringrazio molto di aver partecipato e di aver un po' spiegato anche a noi la vostra esperienza, ecco. Quello che volevo, l'ultima domanda che volevo fare invece, non so se alla dottoressa Bertorelli o alla dottoressa Vigolo, ecco, e voi a un certo punto abbiamo detto c'è questo percorso che è un percorso socio-sanitario, l'ultima parte è la parte soltanto sociale, insomma, no? Dell'autonomia, eccetera. Ma voi come fate a capire se la persona è pronta a un passo successivo? Quali sono? Ci sono fate dei test psicologici? Come vi regolate?
Posso rispondere io? Rispondo io dopo Monica tu integra
la dottoressa Vigolo.
Sì, grazie. Allora, come facciamo a capire quando sono pronti? Allora, nel momento in cui noi partiamo da un appartamento protetto e vediamo che negli ambiti fondamentali della vita la persona è riuscito ad acquisire quelle abilità che non sono solamente, anche se fondamentali, abilità domestiche, quindi sapersi far da mangiare, sapere tenere pulita la propria stanza, gli spazi comuni, piuttosto che, quindi non solo le abilità domestiche, ma anche il saper vivere insieme ad altri, quindi saper fare delle richieste. Cioè, io penso che l'esperienza di Carlo e di Roberto, come ce l'hanno raccontata, ci fa capire proprio come loro abbiano lavorato su loro stessi prima di poter arrivare a condividere una vita di questo tipo qui, quindi prima di poter fare una scelta di questo, cioè riuscire a dire le cose, a dirsele, riuscire a farsele scivolare addosso e quindi non essere troppo rigidi, riuscire a trovare dei compromessi, riuscire a sviluppare anche la capacità di accettare delle critiche, di uscire anche da un'idea che posso anche cavarmela solo e unicamente con le mie forze, e invece per sposare l'idea che forse aiutandosi, ognuno mettendo la sua parte, può aiutare anche l'altro nell'affrontare i momenti e nel condividere la vita quotidiana. Quando vediamo che ci sono questi movimenti, quindi che le persone riescono a fare questi passaggi e riescono a vedersi più come persone orientate ad un futuro che se lo stanno costruendo con le loro mani, allora quello è il momento che diciamo allora sono anche pronti per poter fare un passaggio ulteriore. Quindi quando hanno alle loro spalle un bagaglio che gli permetta di essere ben piantati per terra e quindi sentirsi ben sostenuti, che è un sostegno che avviene da dentro, è un sostegno che dà la famiglia, perché è importantissima, e mi pare che Carlo e Roberto l'abbiano detto bene, ma è un sostegno che avviene anche dalla rete che si sono riusciti a costruire intorno, perché molti di loro hanno anche una rete, altri amici, altre relazioni, i parenti, i cugini che li sostengono e che quindi possono dargli anche quell'apporto, quella solidarietà per poter fare un passaggio di questo tipo.
Sì, io credo che aggiungerei solamente quello che un po' diceva Carlo prima, no? Che ha fatto il confronto con l'essere colleghi rispetto all'essere conviventi. È un po' un percorso che riguarda tutte le varie filoni della vita di ciascuno di noi, quindi il filone della cura di se stessi, del lavoro, del convivere, delle relazioni. Quindi è un po' un percorso veramente che viene condiviso e che arriva Naturalmente mi viene da dire, no, a questo possibile esito del percorso, uno rientra a casa quando ci sono i presupposti, perché neanche questo possiamo escluderlo, voglio dire, è comunque una soluzione in alcuni casi, in base anche all'età delle persone, in base alla propria esperienza, le possibili uscite, diciamo così, da quelle che sono le strutture più protette, può essere il rientro a casa, piuttosto che appunto queste realtà di abitare autonomo.
Va bene, io vi ringrazio molto, saluto anche il dottor Miola che ci ha salutato prima nell'intervallo, saluto quindi Roberto Moro, ciao Roberto,
buonasera a tutti,
ciao Carlo Bertorelle,
salve, arrivederci, buonasera,
Elena Bertorelle, grazie
Anna, è stata proprio una bella esperienza, grazie.
Anche per me, grazie Monica Vicolo, io spero comunque di incontrarvi ancora, di potervi intervistare per anche per altri argomenti, visto che siamo qui a Padova, quindi siamo pure vicini. Va
certo,
bene,
volentieri.
Vi do appuntamento la prossima puntata tra 14 giorni. Grazie.
Grazie.
Arrivederci.
Arrivederci.